Cerchio, Firenze 77, 10 giugno 1978.
Tu marinare ti saluta questa bella compagnia. Più volte a Londra fui cappellano sulle galeazze che mercanzie dei mercanti fiorentini colà portavano. Ivi molti amici ebbi, talun de quali nobile. Avvenne che una volta un di cotesti voto fece di ornare l'annunziata dei servi di Fiorenza con un'immagine di cera, se la grazia avesse ricevuto della guarigion d'una figlioletta sua. Ebbe la grazia e vennesene a Fiorenza, qui ci incontrammo, ed ei mi pregò di recarmi se colui all'annunziata dei servi, onde acconciamente favellar co frati, perché ornare voleva la Madonna con un'immagine di cera del valore di nobili quattro d'oro inglesi. Accettai e ci recammo all'annunziata. Qui vi parlai con un frate, e questi propose: perché non comperate qui da noi l'immagine di cera? Acconsentì l'amico inglese, ed il frate subito, postogli in mano una lunga canna, così favellò: messere, con questa canna toccate una delle immagini che già adornano la Madonna, e il vostro voto soddisfatto sarà, così noi abbiamo la potestà di fare. Parvemi tutto ciò immonda baratteria, e fattomi consegnare dall'amico inglese la scarsella con nobili quattro d'oro, così favellai al frate Simone Iaco. Qui 30 sonvi nobili quattro d'oro inglesi, toccateli e riteneteli pagato, ognun pagato sia col soldo suo. Pax et benedictio.
Io sono la guida fisica di Roberto. Voi che più lungamente avete seguito queste comunicazioni sapete che i fenomeni più esaltanti avvengono nella non aspettativa da parte vostra. Questo ha una precisa ragione, perché l'estrinsecarsi di questi fenomeni è molto influenzata dal pensiero degli astanti. Se taluno che so è dell'opinione che certi fenomeni si producano in un certo modo, accade che l'estrinsecazione sembra confermare la sua teoria. Accade anche che se non si ha fiducia nello strumento, il fenomeno sembra convalidare certi sospetti. Così anche nella vostra più recente psicofonia, così credo si chiami, se voi siete convinti che sia tutto opera del subcosciente o dell'inconscio, o a seconda delle varie teorie, Molto probabilmente accade che nel nastro rimane inciso qualcosa che voi riconoscete come appartenere a voi e al vostro pensiero. Quindi occorre sempre chi segue questi fenomeni si mantenga più possibilmente in stato neutro, non precorrendo quello che sta per accadere, ma lasciando che questo avvenga liberamente. Non lasciare il polso del medico. Ecco, cari, saluto tutti voi. Difficilmente in uno stesso paese e quasi nel medesimo tempo sono nati tanti uomini poi divenuti illustri come nell'antica Grecia. Terra meravigliosa che ha dato i suoi natali a uomini che si sono espressi incisivamente in ogni campo del pensiero umano. Di che cosa non è stata culla l'antica Grecia? Si dice perfino della politica. Cosa c'è? Perché storcete il naso? Preferireste che io non parlassi di politica? Oppure non la ritenete tanto degna d'avere avuto i suoi natali nell'antica Grecia? Eppure la si dice figlia di Platone e di Aristotele, perché di questi due grandi sono le prime opere scritte che di politica trattino. Ma di questa paternità ho i miei dubbi, perché se è vero che la politica è la scienza del governare, non c'è dubbio che essa abbia origini assai più antiche. D'altra parte non mi sembra neppure certo che le più antiche opere scritte che di politica trattino siano da attribuirsi a quei due grandi autori che adesso rammentavo. Una cosa è certa: in ogni tempo fare della politica ha significato usare l'arte dell'inganno. Anche quando la politica fondava i suoi principi sulla morale, in pratica poi era tutt'altra cosa. Per convincersene basta guardare le belle prodezze che furono compiute proprio nel periodo in cui il potere politico era prevalentemente nelle mani del potere religioso e quindi la politica avrebbe dovuto essere l'espressione della massima moralità. Ma del resto era giusto che fosse così, perché in pratica si trattava di garantire la sopravvivenza fisica a uomini che non erano certo disposti a lasciarsi uccidere, pur di non essere costretti ad uccidere. E quindi dannoso sarebbe stato applicare principi morali tanto lontani dalla comune portata. La bella intelligenza di San Tommaso comprese la necessità di distinguere il potere politico da quello religioso, proprio per poter giustificare le pessime azioni, nonostante la proclamazione dei migliori propositi. E inconsciamente si può dire che inventò il principio di quella è un'altra cosa, principio meraviglioso, che è rimasto in auge fino ai vostri tempi. Quante volte un comportamento diverso, in identiche circostanze, per persone diverse, è giustificato dicendo ma quella è un'altra cosa. Video migliora, provoque, deteriora secco. Anche il sommo Dante riconobbe la necessità di distinguere il potere politico da quello religioso. Ovviamente per ragioni diverse da quelle che avevano mosso Sant'Albano. E il successivo passo della storia non poteva che essere innovatore su due fronti. Da una parte Marsilio da Padova agisce a affermare la superiorità del Papa, dell'imperatore sul Papa, e dall'altra il buon Machiavelli asserisce che la politica deve correre su binari diversi da quelli della morale, un atto di onestà encomiabile. Contro il dilagare della ipocrisia della Chiesa, che fu massima proprio nel periodo in cui essa deteneva il potere politico. Un atto di onestà encomiabile, anche se poi in pratica si ridusse in un togliere ogni remora alla spregiudicata azione dei politici e a fare della politica un faccendale ancor più privo di scrupoli. Vedete, personalmente, io trovo aderente la definizione secondo la quale la politica è la scelta del possibile, ma non solo nella res publica, in ogni campo, anche nella sfera personale. Si spiega così perché certi politici si sentano autorizzati e nella legalità quando agiscono spregiudicatamente nella vita privata. Applicano la scienza della politica nella sfera personale. Perciò non deve destare meraviglia che il loro agire sia svincolato dalla morale. Del resto poi applicare la propria scienza alla propria vita non è mai stato un reato. Ve la sentireste voi di condannare un chirurgo, per esempio, perché, che so, a tavola, anziché il coltello, usasse il bisturi? Grazie ai suoi sacerdoti, la politica è sempre stata sinonimo di attività ingannevole e furbesca, è vero? Con la quale si cerca di ottenere quello che si vuole e spesso si trasformano in conti quelli che in buona fede ancora credono alla buona fede altrui. Io non vorrei dare l'impressione di condannare la politica senza possibilità di appello, ma d'altra parte non vorrei apparire pragmatista affermando che
ch'essa si salva solo per quell'aspetto concreto, per le realizzazioni pratiche.
Tanto più che, guarda caso, quell'aspetto potrebbe benissimo chiamarsi sociologia. Odo un coro di proteste. Indubbiamente non sono un buon politico. Svalorizzare così un'attività del pensiero dell'uomo alla quale tutti possono dedicarsi con profitto purché sappiano parlare senza dire e improvvisare. Mi si obietterà che la politica non è solo questo, c'è anche l'ideologia, è vero, c'è l'ideologia che il politico vuol far salva ad ogni costo, anche quando ormai le azioni sono esattamente all'opposto dell'idea professata. Si illude di salvare magari applicandola alle sole ricette di culinaria. Mi permettano una domanda, i funamboli del politicare. Quando parlando fate dell'alchimia politica, credete a quello che dite? Perché se vi credete io mi taccio, ma se non vi credete, perché parlate? Qual è la vostra vera intenzione? È essa degna della dignità di un uomo? Non entrerò certo nel merito di ogni singola ideologia. Inutile e noioso sarebbe il farlo. Mi limiterò a sottolineare un errore comune a tutte. Gli aderenti ad una ideologia politica formano un raggruppamento, un partito. Nei sistemi dittatoriali, chi non condivide l'ideologia di Stato è considerato un pericolo pubblico, un nemico della patria. Nel vostro sistema democratico, chi non riesce a identificare il proprio pensiero in una delle ideologie che animano i partiti, chi giudica le cose non dall'etichetta di chi le ha realizzate, ma semplicemente da quello che esse rappresentano in se stesse, è bollato col grave epiteto di qualunquista. È il sistema con cui i partiti si difendono, un sistema vecchio come la strategia militare difendersi attaccando. Ebbene, io vi invito, o nemici della patria, o qualunquisti, a rilanciare, ad affermare, dando ampia facoltà di prova ai vostri accusatori, che nessuna delle categorie filosofiche del presente o del passato, nessuna scienza, nessuna religione, nessuna ideologia, nessun partito politico possono ambiziosamente rivendicare la propria universalità. Possono affermare di contenere nel loro sistema la totalità dell'uomo. Una volta fare della politica significava creare o modificare avvenimenti a vantaggio di uno Stato, ma dal XVII secolo in poi cominciarono ad abbondare i creatori di sistemi. Intanto si divise il mondo in due parti, così come si spacca una mela, da una parte i conservatori, dall'altra i radicali, o per usare un'espressione del Conte, la parte dell'ordine e quella del progresso. E poi si cercò di stabilire qual era la parte che migliorava il mondo, come se non lo fossero entrambe, come se non fosse l'esperienza acquisita unita alla volontà di rinnovamento a creare le migliori condizioni per il progresso dei popoli. Sostengo che di volta in volta ciò che è ricusato dall'idealismo o dal materialismo, dall'individualismo o dal collettivismo, dal naturalismo, dall'esistenzialismo, può essere essenziale a creare quelle magiche condizioni nelle quali il progresso dei popoli compie un enorme balzo in avanti. Quella nazione che troppo rigidamente vuole uniformare i propri ordinamenti ad una sola ideologia è votata alla disgregazione e alla catastrofe. Paradossalmente può salvarsi solo per la inefficienza delle sue istituzioni, per la pigrizia della sua burocrazia, per la corruzione, per l'azione dei suoi cittadini che a quel sistema non vogliono uniformarsi. Ma se questo non accade, inevitabilmente succede la catastrofe, perché non si può imprigionare la vita di un uomo e quindi di un popolo in un solo sistema. Perché nessuno di essi rende giustizia all'intera condizione umana. Come saggiamente pensò Aristotele, nessun governo, nessuna politica possono ispirarsi ad una sola ideologia. Quando il capitalismo, che già ha salvato dalla letargia feudale, soffoca l'uomo in obbedienza al cieco principio del profitto economico, la salvezza viene dalle idee socialiste. Ma quando lo Stato e le sue istituzioni fossilizzano e la troppa diffusa ricchezza produce sperpero, un ritorno al rigore economico del capitalismo si impone. Una società armoniosa ed equilibrata non può che fondarsi su una completezza di sistemi tale da rendere giustizia ad ogni circostanza, in cui vi sia spazio per l'eresia e per l'ortodossia, per la ribellione come per il conformismo. Ogni partito, ogni ideologia mirano a esaltare e moltiplicare gli stimoli che l'ambiente ha sull'individuo e tengono invece in nessun conto gli impulsi interiori dell'uomo, l'autocontrollo. Ogni partito, ogni ideologia promettono beni materiali, istituzioni sociali, una vita più facile, più giusta, ma quale partito, quale ideologia lavora per un uomo intimamente nuovo? Tutti promettono qualcosa che si fonda nel valore dei sensi. Tutti parlano di una diversa organizzazione della società, ma quello che occorre è una nuova coscienza individuale. Può questa venire dalla politica? Se è vero che un solo sistema non sarà mai sufficiente a contenere tutte le occasioni diverse e contraddittorie della vita di un popolo, né due né cento sistemi potranno mai dare quello che l'individuo, il singolo, deve trovare personalmente. La coscienza individuale e quindi la coscienza sociale. La politica può solo indurre i cittadini ad una simile conquista. Indurre, non di più. Intimamente lo sapete, ma fate finta di ignorarlo, perché sperate di gettare il peso della vostra stessa rigenerazione sulle spalle di un salvatore, di un dittatore o di un governo. Legalità corrotte o corruzione legalizzata. E se il dovere di ogni buon governo in fatto di politica interna è quello di indurre i cittadini a migliorarsi, ad arricchirsi interiormente, oltre che a creare migliori condizioni di vita, ad impedire ingiustizie e sperequazioni, la politica estera non può essere volta ad ottenere tutto questo soffocando altri popoli ed altre nazioni. E che ne dica il buon Machiavelli? Il futuro della politica corre su binari che riconoscono e rispettano i diritti di ogni uomo e quindi di ogni popolo. Se questo si chiami moralità, non lo so, né mi interessa il saperlo. So solo che diversamente da così non sarebbe giusto agire da nessun punto di vista, neppure dal semplice punto di vista della sopravvivenza dell'umanità. Com'è giusto che in una società giusta ad ogni individuo vengano riconosciuti gli stessi diritti, indipendentemente dal suo nascere in una famiglia o l'altra, dal suo ricoprire una carica o l'altra, una posizione o l'altra, e ciascuno abbia la possibilità di realizzarsi assistito dalle istituzioni sociali, così non sarebbe giusto, e non è giusto, che esistano popoli e nazioni sottosviluppati, o peggio ancora che paghino con la loro miseria il benessere di altri. E se vi son degli uomini in buona fede che credono che questi ideali possano essere raggiunti dalla politica e vivono dimenticando se stessi, protesi a questi loro ideali, essi sono i veri politici, degni del massimo rispetto e della più grande ammirazione, volentieri. Io bacio la terra da loro calpestata, ma non posso non rivolgermi a quelli che in buona fede non sono, ai falsi politici, per dire loro, voi che avete ricevuto un mandato dalla collettività e di cui vi servite per il vostro tornaconto, voi che usate il potere per fini egoistici, che profumatamente fate pagare quello che gratuitamente avete ricevuto, che caricate di peso gli altri senza portare neppure una piccola parte di quel peso, che facilmente e generosamente promettete, perché è facile promettere quando non ci si fa carico di mantenere, voi siete in tutto simili a chi opera la magia nera. Voi che favorite chi può favorirvi, che adulate chi può danneggiarvi, che nella propaganda dei giusti principi celate la vostra corruzione, la faziosità, la parzialità, voi siete in tutto simili ai falsi profeti, operatori di iniquità. E voi che nascostamente agli occhi degli uomini manovrate la violenza nel mondo, non vi illuderete di rimanere sconosciuti a chissà quanti sono i capelli sul vostro capo e ha contato le cellule del vostro corpo e conosce perfino i vostri pensieri più riposti. Udendo queste mie parole, voi certo sorriderete. Una cosa è sicura. Fra 20-30 anni, voi come uomini sarete ceneri, ma i vostri crimini rimarranno ad accusarvi. E mi rivolgo anche a voi, giovani popoli, simili a voi giovani militanti politici in buona fede mandati allo sparaglio come carne da prima linea per spedizioni punitive. Siete sicuri di non essere ingannati da chi vi aizza? Siete certi di seguire, di servire il vostro ideale? Perché quando si tratta di aiutare il prossimo, non è lecito chiedersi nulla, ma si si ha il dovere di domandarsi tutto quando lo si può danneggiare. E infine voi, poveri cristi, ai quali è stato carpito il voto con la promessa di far cessare la vostra condizione di subordinazione e di bisogno, che avete dato fiducia e siete stati traditi. Non abbiate rancore per chi vi ha ingannato, per chi cerca nella vostra debolezza, nel vostro stato di necessità, la propria forza, la propria affermazione. Considerate costoro per quello che sono. In verità vi dico che essi sono assai peggiori di chi ruba le cose sacre. Ma neppure voi siete alieni da responsabilità, perciò non compiangetevi. Perché aspettare la rivoluzione per rendere più semplice la vostra vita? O il razionamento per liberare il vostro vivere del superfluo? Perché attendere il peggio per ispirare il vostro agire alla solidarietà? O altre guerre per capire che una società, un popolo, una civiltà che si fonda sulla corsa al potere, al guadagno, ad ogni forma di vantaggio materiale, è un tradimento dell'umanità? Questi interrogativi pesano sulle vostre coscienze. Ignorarli significa rendere inevitabile il peggio. Chi ha orecchi, intenda. Pace voi.
Figli, Claudio li saluta. Ogni uomo in cuor suo auspica l'avvento di un mondo migliore, perché questa aspirazione non si trasformi in un'utopia. Necessario che ognuno si domandi che cosa fa per realizzare questo suo ideale e farlo diventare realtà operante. La risposta che viene data ad un simile interrogativo è essenzialmente elusiva. Generalmente si dice, si crede, che rendere migliore il mondo sia compito dei governanti, di chi guida le sorti dei popoli. Mai come in questo periodo è stato chiaro che ogni popolo ha lo stato che si merita e che ognuno è il protagonista della storia che vi attende. Ognuno quindi è responsabile della situazione mondiale. Se non solo accettate la corruzione che gli scandali rendono di pubblica ragione, ma la interpretate come una sorta di autorizzazione ad essere corrotti, se trovate calzante per la vostra persona una società basata sul valore dei sensi, sul nazionalismo, sulla destra e sulla sinistra, se trovate logica l'esistenza di religioni diverse, se perdete ogni sentimento di umanità e la responsabilità che al massimo riuscite a sentire è verso la parte politica in cui vi riconoscete, è inutile che speriate in un mondo migliore. Se scusate e coprite gli errori degli appartenenti al vostro partito, alla vostra consorteria, se giustificate l'esistenza dell'oppressione, del rancore, della crudeltà, se considerate necessaria la tortura e la brutalità, se pensate ai vostri simili in termini di discriminazione, voi non lavorate per un mondo migliore, anzi, siete responsabili di tutto quello che simili premesse non possono che far ricadere sull'umanità, e vana rimane la vostra speranza. Pace a voi. Pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari.
Scusa, posso?
Sì.
Posso?
Sì.
Nella voleva sapere, circa quello che tu sai, come doveva agire, insomma, che cosa doveva fare.
La mia risposta è affermativa.
Va bene, grazie.
Vedete, figli, noi non vogliamo recarvi sconforto, né dipingere a fosche tinte il vostro avvenire. Vogliamo richiamarvi alle vostre responsabilità, ad una critica costruttiva, non depressiva e fine a se stessa. Gli eventi della storia che voi state vivendo lavorano nella nostra stessa direzione e vogliono indurvi a meditare, a comprendere che non basta creare organizzazioni che si prefiggono la fratellanza dei popoli, la soluzione pacifica delle controversie fra le nazioni, l'eguaglianza degli uomini, se poi nei singoli manca quel prezioso fermento interiore che in questi termini fa loro sentire la realtà. Non basta creare istituzioni per difendere i diritti degli oppressi, se poi gli uomini si servono di queste istituzioni per non fare neppure più i loro doveri elementari. Non basta propagandare principi umanitari se mancano nell'intimo di ognuno, perché se manca nell'intimo di ogni uomo ciò che si vuol raggiungere esteriormente, vana rimane la speranza. Abolite pure il concetto di nazione, i confini, le lingue, le razze, le religioni e tutto quanto possa servire di appiglio per considerare un uomo diverso dall'altro, per originare affermazioni di principio circa la superiorità dell'uno sull'altro, e cento altri appigli si creeranno per dividere, classificare, diversificare. L'appartenenza ad un partito, il grado di istruzione, non sono forse nuovi appigli, nuovi pretesti di suddivisione che vanno a sostituire quelli che faticosamente in parte si è riusciti a cancellare. Tuttavia, se il retto comportamento di ognuno non può ridursi ad un fatto esteriore, ma deve fondarsi sull'intimo convincimento che nessuno ha il diritto di costruire la propria felicità sul dolore dei propri simili, questo non significa che quando manchi questo intimo convincimento, all'esterno non vi sia nulla che in qualche modo non supplisca, non colmi un tal vuoto interiore. Certo che la mancanza di sentire la realtà in termini altruistici può minare e financo vanificare ciò che le istituzioni filantropiche si propongono, ma sarebbe un errore sostituire ciò che non è perfetto con il vuoto. Noi abbiamo sempre proclamata la nostra avversione ad ogni forma di organizzazione, soprattutto perché gli uomini prendono a pretesto l'organizzazione per non fare più quello che è il loro dovere personale, per scusare di fronte a se stessi la loro mancanza di anelito verso il proprio simile, la loro mancanza di senso di aiutare i propri simili, rimandandola, trasferendola all'organizzazione. Le nostre parole hanno un senso nel richiamarvi, come ho detto, alle vostre responsabilità, nel farvi comprendere che la giustizia, l'efficienza, la rettitudine possono essere realizzate nella società se prima di ogni altro e prima di ogni altra cosa voi siete retti, efficienti e giusti, perché a nessun altro se non a voi stessi spetta portare questi valori nel mondo. Nessun altro se non voi stessi può efficacemente farlo. E vi benedico ed abbraccio tutti, ponendo termine a questo incontro, l'ultimo del presente ciclo. Un saluto particolare a questi figli che per la prima volta ci sento. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Grazie.